Ore 14:30 e 12-13 secondi, inizia una nuova puntata di Rolling in the Deep. Bentornate e bentornati qui sui 105-250 FM, torniamo a trasmettere dalla Blackout House di Via Cecchi 21/A. Io sono Stefano, questo è Rolling in the Deep, il vostro programma di blackout di ogni giovedì dalle 2:30 alle 3:30, in cui usiamo la musica per raccontare di cose che sono avvenute o che avvengono nel mondo, per raccontare qualcosa, no, della nostra società. E sotto questo aspetto la musica come prodotto culturale estremamente sociale non può che aiutarci in questo. Ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, però facciamo anche discorsi che normalmente sarebbero considerate delle asciugate epiche, e invece così facendo riusciamo a alleggerirlo un po' e vedere anche tanto le connessioni, no? E anche come i nostri modi di vivere vengono influenzati dalla musica e siamo noi a influenzarli, qualcosa di questo tipo. Beh, innanzitutto un saluto a tutte e tutti le blackoutiani, i blackoutiani che ci ascoltano, chi magari in pausa pranzo e chi invece ha lavoro. Un saluto, un caldo tra tante virgolette abbraccio qui dall'etere di Blackout, un saluto come sempre a chi ci ha preceduto. Prima di iniziare vi ricordo così velocemente qualche appuntamento per le prossime settimane. Innanzitutto l'ultimo evento benefit, diciamo prima della pausa estiva di Blackout, Resistenze Elettroniche, il 19, sabato 19 2025, dalle 11 all night long, benefit Blackout e autoproduzione energetica al Mezcal. Suoneranno tantissime persone che o chi trasmette o comunque amiche, amici, amico di Blackout, e dunque Plasticone, Valle, Bruna, Back to Back for Yashin, Audio Cardia, Bubble Rap, che poi ci succederà dopo Rolling in the Deep alle 3:30. Tutto questo al Mezca Squat, già lo sapete, Parco della Certosa in Reale con Legno. E dopo questo vi ricordo che saremo presenti al Festival Alta Felicità con il con lo studio mobile. Quindi potrete vedere un po' come trasmettiamo dal live, potrete dare un po' un volto a queste voci che sentite quotidianamente, settimanalmente nell'etere, e ci sarà anche la distro di Blackout. E questo mi dà il là per ricordarvi che ormai da circa un mese abbiamo lanciato il crowdfunding di Radio Blackout, lo trovate su Produzioni dal Basso. Mi raccomando, cercate il crowdfunding del 2025, non abbiamo ancora oscurato quello dell'anno scorso, adesso ovviamente nei prossimi giorni provvederemo a fare anche questo. È importante sostenere Blackout, beh già lo sapete, insomma, controinformazione libera dal basso, la voce dei movimenti che si muovono a Torino, in Piemonte, ma non solo, in tutta Italia, anche altrove, una radio che diffonde la musica che non viene passata nei circuiti ufficiali e quindi che sostiene anche tutta la scena underground torinese e non solo, e quindi è molto importante soprattutto in questi tempi in cui la radio e i mezzi di informazione sono essenziali, no? In un mondo in cui ci avviciniamo un po' a questi venti di guerra, a queste economie di guerra, è molto importante costruire controinformazione dal basso. Per sostenerci potete quindi partecipare al crowdfunding. Quest'anno con una donazione minima di 30 euro avrete anche un regalo, che è una stampa di Radio Blackout per questa campagna di raccolta fondi fatta da Ostile Serigrafia di Ribelle di Roma. E ovviamente questa la potete ritirare quando c'è la distro di Radio Blackout, e per esempio un caso sarà su all'Alta Felicità, che è il 25, 26 e 27 luglio. Già lo sapete dove, Venaus. Dunque, fatti questi appuntamenti, abbiamo messo un po' di carne sul fuoco. Io vi ricordo i numeri qua per scriverci in studio: 346-667-3263, telefono cellulare. Vi invito a scriverci in questo caso soprattutto su WhatsApp e Telegram, perché purtroppo non ci sta funzionando le chiamate sul telefono cellulare, quindi scriveteci lì. Mando già un saluto a chi ha scritto nelle scorse minuti e ore, un saluto. Noi leggiamo i vostri messaggi anche se magari non commentiamo subito in live, quindi grazie perché ci scrivete con consigli, articoli, suggerimenti anche di informazione. Oppure ci potete sentire qui al fisso 011 249 5669. Allora, dove eravamo rimasti a Rolling in the Deep? Eravamo rimasti con la terza puntata, ci eravamo lasciati sempre in quel di Seattle, nello stato del Washington. Siamo nel nord-ovest degli Stati Uniti, sopra la California, siamo sul Pacifico, però siamo molto lontani da quelle vibes classiche californiane del spiaggia, sole e California Dreaming, cantavano negli anni 60. Ecco, qui invece no, siamo in una situazione che forse per certi versi l'accomuna molto di più alla Manchester, di cui abbiamo parlato un mese e mezzo fa, parlando del post-punk e in particolare dei Joy Division. E dunque, ci eravamo lasciati lì. Se nella prima puntata, nelle prime due puntate avevamo parlato un po' di più rispetto proprio alla dimensione musicale in cui nasce il grunge di Seattle, la scorsa puntata abbiamo parlato più del perché, qual era la situazione sociale, qual era il contesto sociale, socio-economico e politico in cui questo movimento culturale, e non solo, ha preso le sue mosse, ha preso i suoi primi passi e poi di lì è esploso anche a livello internazionale. Avevamo parlato anche di un'altra cosa, anche della commercializzazione, del riassorbimento, no? Da parte delle stesse major e diciamo in generale dalle logiche del profitto di un movimento che comunque musicale nasceva come controcultura, come musica di protesta e anche un po' con quelle vibes, no? Che dicevamo anche un po' di no future, anche di chiusura molto interiore, una marca, no? È abbastanza indelebile del grunge e diciamo anche di tutto il decennio degli 80. Se in due decenni prima l'impegno politico pubblico era stato al centro della vita sociale quotidiana nei paesi occidentali, dagli anni 80 in poi le cose incominciano a cambiare da questo punto di vista abbastanza in peggio, nel senso che c'è più una chiusura interiore. Dunque, avevamo fatto questi accenni, oggi continuiamo su questo aspetto qui e poi diciamo nell'ultima puntata, ormai siamo alla quarta puntata e finora mi ero risparmiato questa cosa qui perché volevo cercare di lasciare spazio anche agli altri gruppi che hanno composto il movimento e soprattutto alle radici socioculturali che hanno dato vita al grunge, però oggi parleremo anche un attimino meglio dei Nirvana. Dunque, mettiamo subito un po' di musica, mettiamo Babies in Toyland. Yeah. E dunque, ripartiamo così con Babies in Toyland, le Babies in Toyland, Swamp Passy, dall'album Spanking Machine, Twin / Tone Records, 1990. Allora, perché vi ho messo loro? Innanzitutto perché sono un gruppo, diciamo, contemporaneo al periodo dell'esplosione del grunge a Seattle, però uno sono di Minneapolis, quindi Minnesota, Minneapolis St. Paul, la cosiddetta Twin Cities la chiamano, perché sono talmente due città vicine per cui è un enorme conglomerato metropolitano. E due, perché loro, insieme a un'altra band di Seattle, faranno anche da spalla a una band così piccolina dal nome Sonic Youth per l'album Goo. Quindi così, anche perché di loro non ne abbiamo ancora parlato, dei Sonic Youth, e hanno influenzato tantissimo la musica grunge e in generale, diciamo, la scena di quel periodo lì negli States. Dunque, Babies in Toyland, direi che loro già dal loro nome del gruppo capite già quali sono i contenuti delle loro canzoni. Sono state un gruppo che ha avuto un ruolo un ruolo cardine nello sviluppo della scena di Minneapolis e poi più avanti in tutta la scena nordamericana. E sono contemporanee, diciamo, di quell'altro gruppo che veniva da Minneapolis, ma veniva diciamo qualche anno prima, che erano i Replacement. Ma adesso non voglio anticipare niente. Comunque sono gruppi di cui ascolteremo oggi. Oggi, diciamo, cerchiamo un po' di andare a sondare ulteriormente anche le connessioni, anche geograficamente distanti, ma che hanno contribuito allo sviluppo di quello che alcune persone hanno definito addirittura Seattle Sound. Su questa definizione c'è un po' di, insomma, non c'è consenso. Gli stessi gruppi di Seattle dicevano: boh, sì, insomma, siamo completamente diversi come stile, eccetera. Ma una cosa che accomuna il grunge, visto che ci eravamo lasciati anche sull'impatto dell'abuso di sostanze, sulla cosiddetta War on Drugs inaugurata da Ronald e Nancy Reagan, parliamo della generazione X, quella che è stata la protagonista di questa scena, che è stata la protagonista degli anni 90, e in particolare di un qualcosa che la accomunava, e c'è un grossissimo sentimento di disagio rispetto al capitalismo rampante rilanciato negli anni 80 da Wall Street. E questo disagio era... si caratterizzava anche da una profonda malinconia. Potremmo definirla quasi un po' come quasi una generazione di mezzo, no? Una generazione che sentiva, tra virgolette, i racconti del decennio degli anni 60, 70, dei grossi cicli di lotte che negli Stati Uniti sono stati assolutamente centrali da un punto di vista politico, da un punto di vista musicale, culturale, sociale, e loro si trovavano un po' in mezzo, perché di fatto è stata la generazione che ha vissuto gli impatti della crisi socio-economica, della ristrutturazione capitalista, l'abbandono delle fabbriche nelle città. Dicevamo Seattle, la Boeing, Seattle era un grossissimo epicentro produttivo industriale ed è stata una delle città che è stata più colpita. Però sono anche quella generazione che incomincia, no, a vedere le nuove tendenze che si fanno avanti, e quindi non soltanto l'arrivo del capitalismo finanziario, ma anche forse l'ultima grande rivoluzione tecnologica del sistema capitalista, ovvero l'informatica di massa. Siamo a Seattle, e come già citato nelle scorse puntate, Seattle sarà uno degli epicentri di questo sviluppo, di queste nuove imprese, di questa nuova tecnologia. Imprese e tecnologia che, peraltro, è lì un altro dei grandi tradimenti o riassorbimenti, dipende dai punti di vista, incarnavano un po', avevano riciclato in ottica economica e produttivista lo spirito che aveva mosso in parte alcuni movimenti di protesta dei decenni precedenti. E parlo soprattutto del movimento hippie, no? Della critica che veniva fatta alla società fordista che massificava, che uniformava, no? Che inquadrava, che irrigimentava. Ecco, e sotto quello spirito loro invece, no, questa cosa dell'essere imprenditori di se stessi, di gestirsi il lavoro autonomo, tutte cose che ritroviamo oggi, cioè gli impatti di questo sviluppo, di questo pensiero che oggi possiamo tranquillamente dire neoliberale, no? È in questo periodo qua. Ecco, e in tutto questo questa generazione si trova a disagio, si trova, ma è un disagio rispetto di disallineamento, no? Con quello che sta avvenendo, con lo spirito del tempo, no? Di chi vuole imbrigliare questa cosa qui. E questo lo ritroviamo chiaramente nel grunge. Dunque, abbiamo ascoltato prima un pezzo delle Babies in Toyland, Swan Passy, album Speaking Machine, abbiamo citato Minneapolis, abbiamo citato i Sonic Youth, beh, allora è giunto il momento di parlare di due gruppi che sono stati centrali per anche i Big Four di Seattle, e quindi sto parlando dei Replacement and dei Sonic Youth. Dunque ci mettiamo subito un pezzo di questi ultimi, bah, non lo presento nemmeno perché lo conoscete di sicuro. Taking in the sun and exaltation to you. E dunque, Sonic Youth Teenage Riot, pezzo famosissimo, Daydream Nation, album fantastico, per non so se ve lo ricordate, quello che ha una candela, no, in copertina che brucia, 1988. Peraltro, chicchettina così, fun fact di questo album è stato registrato a New York City e nello stesso studio e con lo stesso produttore di un altro gruppo e di un altro genere che si stava facendo largo nella grande mela proprio in quegli anni lì, ovvero i Public Enemy. E il genere ovviamente è l'hip hop. Stavano registrando loro l'album It Takes a Nation of Million to Hold Us Back. Sì, qui sappiamo un po' che prima o poi a Rolling dovremo affrontare, no, questo macro tema, questo spazio musicale e sociale enorme sterminato che è l'hip hop e poi in particolare il rap. Ma dunque, parlavamo Sonic Youth e abbiamo citato anche i Replacement. Beh, i Sonic Youth, l'impatto che hanno avuto sui gruppi grunge e di Seattle lo si vede anche un po' dai manifesti dei loro concerti, perché innanzitutto il collegamento chiaramente è prima di tutto anche di carattere musicale e un po', no? L'abbiamo appena sentito, troviamo tante molte tecniche anche graffiate, no? Di chitarra che poi verranno utilizzate, rilanciate e mescolate, no? Con cosa? Con l'hardcore punk, no? Ne abbiamo parlato anche un po' con il metal da parte del movimento grunge di nello stato del Washington. Però ecco, e questo mi piace ricordarlo, i Sonic Youth qualche anno dopo, in particolare nel 1990, quindi 2 anni dopo il Daydream Nation album, pubblicarono il Goo album, quello famosissimo in cui si vedono, no, le due facce dipinte in cui una fuma una sigaretta, no? Non so se ce l'avete presente, in caso andatevelo a cercare al volo su internet, però ecco, io per esempio a casa ho un poster che ovviamente è una replica di un concerto fatto in quel tour, durante quel tour, per l'album Goo album, in cui c'è scritto bellissimo Sonic Youth Live plus these two hot bands, Nirvana and STP. Cioè, questo anche per capirci, no? Quando avevo visto questo manifesto su una bancarella a Milano, quando vivevo a Milano, avevo detto lo devo comprare assolutamente, perché mi aveva proprio colpito. Ho detto, capito, quando in Nirvana facevano la band di supporto di Sonic Youth, e il bello era proprio questa frase, no? Di fianco, plus these two hot bands, no? Che la devi quasi vendere. E questo perché in Nirvana, nonostante avessero già fatto uscire Bleach qualche anno prima, proprio nel 1988, sì, 89 Bleach, scusate, ho controllato al volo, e nonostante avessero già fatto uscire quell'album non erano ancora così tanto conosciuti, e quindi facevano i tour di supporto con i Sonic Youth per portare in giro la loro musica. Oltre a loro abbiamo ascoltato prima le Babies in Toyland, e anche loro erano state gruppo di supporto, però per il tour europeo dei Sonic Youth, sempre dell'album Goo, e quindi avevano fatto da apertura. E niente, quindi questo mi aveva colpito. Peraltro, la copertina dell'album Goo, secondo me, una volta che adesso magari siete andati a recuperarvela, ce l'avete proprio presente, perché è diventata quasi cultura pop. Molte delle copertine legate, no, ne parlavamo negli ultimi mesi, tra punk, post-punk, grunge, hanno proprio creato un immaginario, un immaginario estetico e anche grafico, e sono bellissime, sono davvero belle, e soprattutto questo poster di questi doppio concerto che credo che i Sonic Youth fecero a Seattle e da qualche parte in California, credo nella Bay Area, San Francisco, Oakland, insomma da quelle parti lì, però molto bello. E niente, abbiamo ascoltato Teenage Riot, Daydream Nation, 1988, che è l'album che li lancia, diciamo, anche con una conoscenza non solo più locale ma nazionale dei Sonic Youth. E allora a sto punto abbiamo citato il Goo album del 1990, e beh, che facciamo? Ce lo mettiamo, e certo. Dunque, Sonic Youth, Dirty Boots. We'll be right back. Che musica, gente. Davvero, davvero. Tanta. Non so come. Davvero, ci sono dei pezzi che ogni tanto mettiamo qui a Rolling che. Davvero. Sonic Youth, Dirty Boots, Go Album 1990, SSD Records. Storia della musica, davvero. Loro gruppo davvero leggendario. Cavolo, sarebbe tipo quasi da ascoltare integralmente album di questo tipo, perché davvero davvero bello. E sapete, no? Quando c'è un pezzo che proprio ti prende, che poi ti evoca, no? Anche, no? Magari periodi della propria vita o così, o comunque davvero quando vedi pezzi che hanno una oddio, come si dice già? Mi manca il termine musicale. Vabbè, niente. Comunque che hanno sonorità e tonalità diverse nello stesso pezzo e quindi variazioni. È davvero, davvero molto bello, no? Insomma, in un mondo in cui siamo stati abituati, no, alla guerra dei decibel, e questo già proprio a partire dagli stessi anni 90 in poi, o che ne so, per esempio anche magari quando ascoltiamo la musica in streaming su i vari Spotify, Deezer, Apple Music, eccetera. Ecco, vedere uno sviluppo del ritmo e una sonorità di questo tipo nei pezzi è sempre molto bello. Non che questo non avvenga anche oggi, semplicemente che bisogna magari sforzarsi un po' di più nella ricerca. Dunque, Sonic Youth, Dirty Boots. Avevamo detto che oltre a loro un altro gruppo ha influenzato tantissimo la scena di Seattle, e questi erano i Replacement. I Replacement sono di, dicevamo, Minneapolis St. Paul, Twin Cities, la cosiddetta Twin Cities. Siamo in Minnesota, e anche qui, diciamo, a proposito di territori americani alienanti, direi che siamo molto a cavallo, cioè parliamo di territori e regioni che hanno davvero una spazialità immensa, difficile da immaginare, no? Se non si è stati in luoghi di quel tipo, per noi europei che siamo abituati, no, a una fortissima densità abitativa, luoghi di quel tipo devono essere molto forti. Però se volete, per avere un po' un'immagine di quella zona lì degli States, del Nord America, c'è il film bellissimo dei fratelli Coen, che è Fargo. Peraltro in quello stesso film c'è una scena, no, in cui loro arrivano anche a Chicago dalla famosa autostrada Roosevelt, no? E Chicago, di cui abbiamo parlato, perché poi Chicago, Milwaukee, Minneapolis sono tutte, tra tantissime virgolette, vicine, nel senso che comunque sono 8-10 ore di macchina, credo, una roba di questo tipo. E niente, dunque I Replacement sono davvero angolari a livello di contenuti, sonorità, e soprattutto per quello di cui parlavamo un po' prima, no? Di questo stato di disallineamento, no? Di disagio, di disadattamento. Ma in senso, io lo dico in senso, non è, cioè, quando noi siamo abituati a pensare al disagio, al disadattamento, no? Anche come qualcosa di negativo, ma non per forza, nel senso l'essere disadattati rispetto a quello che avviene nella propria società può essere anche un grossissimo elemento di trasformazione, perché no, anche di ribellione. Se io non mi sento adattato, provo a cambiare, no, il contesto e il mondo in cui vivo. Quindi vedetela anche così. E dunque qui troviamo innanzitutto sonorità che anche qui evocano un po' quella dimensione spaziale di cui sopra. E poi però c'è anche tanto, in questo caso, nella stato di disadattamento, anche tanto nichilismo e anche chiusura rispetto al mondo esterno. Qui forse troviamo un po' più lo spirito post-punk di cui avevamo parlato, di Manchester, Glasgow Edimburgo. E dunque troviamo anche un po' quello. Troviamo tanto del, delle difficoltà di questi giovani figli, no, della, di questa fase di ristrutturazione e nel pieno nel, della loro adolescenza e prima età adulta nel periodo di Reagan, nella, nel, nelle riforme Reaganomics e in tutta quella faccenda di cui abbiamo accettato prima, che era la War on Drugs, che molto diverso non era che una guerra, no, ai quartieri razzializzati e poveri delle sterminate, sterminate metropoli americane. Dunque, dicevamo che emerge questa dimensione politica e nel loro caso emerge da, già dai primissimi album. E dunque ci ascoltiamo un pezzo di Replacement. Ci ascoltiamo un pezzo di Replacement dal loro primissimo album, Lady D, 1984. E poi, ovviamente, sul titolo dell'album ci divertiamo, perché è ovviamente la reference è esplicita. Dunque, i Replacements, I Will Dare, dall'album Let It Be, 1984, Twin Tone Records, Minneapolis. Mi devo correggere subito, perché io ho detto primo album, ma non era il primo album dei Replacements, ma il terzo, e peraltro ultimo album, diciamo, non in major, ma in casa, diciamo, label autoprodotta, sì, dal basso, un po' come era la Sub Pop 100 di cui abbiamo parlato per Seattle. E proprio è bello, no, vedere questo fil rouge che di fatto connette tutta la musica e il periodo di cui stiamo parlando da diverso tempo qui a Rolling in the Deep, cioè questa cosa del DIY, no? Il do it yourself. E anche loro, anche queste band qui, nonostante diciamo non siano proprio ascrivibili a questo macro mondo di grunge o post-punk o punk, ecco, anche loro ritrovavano questo spirito qui. Dunque Lady B è l'ultimo album in Twin Tone. Peraltro anche qui, visto che ne stiamo un po' parlando del discorso copertina, la copertina credo che sia molto molto famosa, e anche quella forse una delle più celebri dei Replacements, ed è quella di loro, no, che sono seduti su questo tetto, no, di questa casa, di questa villetta americana, no, con i bow window, le finestre quelle che si tirano su, l'immaginario è abbastanza chiaro, e peraltro era la casa di famiglia di uno dei componenti del gruppo. Dunque ve li ho messi perché loro hanno avuto un impatto decisivo, e infatti sono ricordati nell'avere influenzato tutto lo stile di Seattle, di Seattle Sound, anche dagli stessi, per esempio dagli stessi Nirvana, ma anche dagli stessi Pearl Jam. E lo spirito, il contenuto dei testi, il fatto che comunque veniva raccontata la condizione che si stava vivendo da parte di quella generazione di disallineamento, di disadattamento rispetto ai macro cambiamenti che stavano interessando gli States, ecco, tutto questo poi è stato successivamente ha lasciato il segno sulle artiste e artisti che in quegli anni lì stavano muovendo i primi passi anche a livello sperimentale musicale in quel dello stato di Washington. Peraltro Minneapolis vi dovrebbe dire comunque qualcosa, perché e qui lo faccio giusto per fare anche un riferimento al presente. Beh, Minneapolis è stata la città dove è stato assassinato George Floyd dalla polizia del 2020, e quindi è una città che è stata interessata in cui è esploso, no, l'ultimo ciclo, l'ultima ondata di mobilitazioni di Black Lives Matter del 2020, peraltro quella che è anche quantitativamente la più grossa mobilitazione nella storia degli States, che è durata circa un mese, ce la ricordiamo abbastanza bene, proprio qui anche dai microfoni di Blackout ne avevamo parlato molto ampiamente. E Minneapolis, quindi comunque una città che presenta tutti quei problemi anche di divisione, di segregazione razziale e di classe, che poi in parte stiamo anche ritrovando in una forma diversa, però anche da questo lato dell'oceano, ma chiaramente con forme diverse. La cosa importante è sempre, quando si fanno anche questi paragoni tra città, tra contesti sociali e anche politici diversi, cercare di non appiattire, no, il confronto, però il confronto ci può servire ogni tanto per vedere delle tendenze che si muovono. Per esempio, proprio in quell'estate lì del 2020, l'ultimo periodo in cui Donald Trump era nel primo mandato, no? Ecco, potremmo anche segnare un filo, no, che collega quella mobilitazione lì a poi la risposta dell'America bianca e razzista, poi con l'assalto al Campidoglio, che è stato poi di lì a circa meno di un anno dopo, no? Gennaio del 2021. Dunque, ancora una volta, quindi, l'input del cambiamento, anche un po' come nello stesso caso di Seattle, da dove arriva? Arriva da, diciamo, quelle che una città che viene considerata periferica in quella, no, che è l'economia e la gestione degli States. E questa periferia è interessante perché può essere sia reale, diciamo, da un punto di vista spaziale, o anche percepita, cioè percepita dalle persone che non vivono quella periferia lì, ma anche dalle persone stesse che vivono quella periferia. E questa percezione di periferia, di abbandono di queste città, la ritroviamo che sia nel caso dei Replacements per Minneapolis, o che sia nel caso, per esempio, dei Nirvana con Seattle e l'abbandono e Aberdeen, dove veniva il cantante Kurt Cobain, e l'abbandono, diciamo, da un punto di vista economico, lavorativo e di politiche pubbliche. Dunque, a me loro piacciono tantissimo, come infatti anche i Sonic Youth, e quindi ci mettiamo un altro pezzo, dai. Ci mettiamo un altro pezzo dall'album successivo, e quindi il primo album in major. Siamo nel 1985, Left of the Dial. Your Replacements, Left of the Dial, dall'album Team, il primo album che vi dicevo uscito poi in major dopo la Twin Tone Records. Siamo nel 1985, che pezzo, gente. Vabbè, ma qui abbiamo messo proprio in serie quattro pezzi fantastici. Dunque, dopo che abbiamo messo i Replacements, innanzitutto sono le 15:23 e purtroppo devo dare una brutta notizia a chi, alle blackoutiane e blackoutiani più affezionati al giovedì pomeriggio di Blackout. Purtroppo oggi non ci sarà in ballata DJ Bubble Wrap, perché ha avuto... non è stata bene all'ultimo, però tranquillo, non è niente di grave, solo stanchezza e caldo estivo. E dunque a questo punto io magari mi prolungherò un po' di più per qualche minuto in più e poi dopo, come sempre, avrete Cosmic Mamba qui in console a tenervi compagnia musicale in questa giornata di caldo estivo, però molto ventilata. In questi giorni, dai, si sta molto meglio. Come sempre mando un saluto a chi ci scrive qua in studio e vi ricordo i numeri: telefono cellulare 346-667-3263 oppure al fisso 011-249-5669. Per qualsiasi info potete anche sempre scriverci sui social, e quindi la pagina di Blackout di Instagram o Facebook. Dunque, abbiamo parlato dei Sonic Youth, abbiamo parlato di Replacement, nelle scorse puntate abbiamo sentito già tutti gli altri gruppi, abbiamo già sentito qualche pezzo loro, però è giunto il momento di parlare di chi? Dei Nirvana. Anche un po' per chiudere questo cerchio musicale, questo approfondimento che, no? Che abbiamo fatto sul grunge e su Seattle. Che dire, innanzitutto sono forse... fanno parte dei Big Four, no? Insieme a in Soundgarden, Pearl Jam, gli Alice in Chains, in Nirvana fanno parte dei quattro che sono stati più conosciuti, che sono usciti di più dalla scena di Seattle, che chiaramente loro, più degli altri tre che vi ho appena citato, hanno avuto un impatto che poi va al di là dei confini dello stato di Washington, ma che va al di là anche dei confini degli Stati Uniti. Ha avuto un impatto di cui ne percepiamo ancora oggi, anche a livello musicale, anche a livello culturale. E, è molto interessante perché di fatto poi alla fine, bene o male, sono canzoni che non sono praticamente invecchiate. Io credo che questo ci dica tanto, no? Del mondo in cui viviamo oggi e del mondo in cui vivevano in Nirvana, perché di fatto il mondo in cui loro vivevano è poi quello che sta alla base del nostro, dei grandi cambiamenti, no? Che abbiamo già citato, di ristrutturazione sociale, di disallineamento e di grosso e profondo disagio e precarietà da parte di adulti e non solo. Tra le altre cose vale la pena subito dirlo, oltre alle band che abbiamo sentito oggi, c'è un altro gruppo che più di altri ha influenzato la band dei Nirvana, che sono i Melvins. E i Melvins ce li siamo sentiti soprattutto nelle prime due puntate, no? Quando ascoltavamo le compilation della Sub Pop e parlavamo anche delle radio dei college e dell'università della città. Che dire, partiamo subito, dai, sgombriamo subito il campo, parliamo subito del cantante Kurt Cobain. La sua storia è nota, arcinota, è stato detto tantissimo, e quindi infatti su questo mi sento di dire anche che tralascerò un po' come avevamo fatto anche per i Joy Division, no? Rispetto a Ian Curtis. Però giusto, ecco, una cosa che vale la pena dire e che è importante è che lui nasce e cresce ad Aberdeen, no? E immaginiamoci la situazione: se era difficile, il contesto era dissodante Seattle, pensiamo cosa doveva essere Aberdeen in quel periodo lì. Lui è figlio della classe operaia, padre era un oddio, mi manca il termine, un timber, uno di quelli che un falegname, sì, un falegname, e lavorava quindi in tutta l'industria del legname che è propria di quella zona lì e anche, no, dello stato che poi sarà, che è lì vicino, che però è il Canada, che è il British Columbia. E dunque, lui cresce in questa cittadina Aberdeen, chiaramente una cittadina massacrata da questi grossi cambiamenti socio-economici, tra cui la deindustrializzazione, grossissimi problemi, no, anche a livello familiare, l'abbiamo già citato nelle canzoni dei Nirvana, questo esce fuori, questa esperienza comune di tutti i 3/4, insomma, a seconda del periodo, componenti del gruppo, e sicuramente tutto questo ha un fortissimo impatto proprio anche su di lui, sul cantante, anche grosse difficoltà di disallineamento anche rispetto al modello, no, scolastico, e purtroppo fin da diciamo quel periodo lì anche un cercare una via di fuga anche attraverso l'abuso, no, di sostanze. E, beh, innanzitutto c'è da dire una cosa però, che un altro componente del gruppo che era di Aberdeen e si conoscono proprio alle scuole superiori è Chris Novoselic, e anche loro si formano e si incontrano nelle scuole superiori e poi di lì nascono in Nirvana, che però avranno tutta una serie di cambi interni eccetera, soprattutto per quanto riguarda la batteria, per poi giungere al componente del gruppo che poi ha avuto anche una carriera successiva, no, famosissimo, che è Dave Grohl, gruppettino, i Foo Fighter, ci sono stati anche loro. E qui adesso colleghiamo un po' tutte le cose che abbiamo aperto, perché loro iniziano a esibirsi a Olympia, e quindi citiamo la radio di cui avevamo parlato, la Olympia Radio del college di Olympia. Parliamo del fatto che fanno riferimento al movimento Riot Grrrr, no? E anche quello abbiamo già sentito qualcosa, e dunque però poi arriviamo al punto in cui nel 1988 i Nirvana si chiudono in studio e, dopo aver fatto uscire i primi EP, compongono, incidono e poi pubblicano un album piccolo 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 così, che si chiama Bleach. Foto anche di quest'album ultra iconica in negativo, no, girata all'incontrario, fatta da un fotografo proprio lì di Seattle durante i loro concerti ai college. Se ne avete la possibilità, andatevi a recuperare queste foto perché sono bellissime. E niente, anche perché un po' ti colpisce per come pensiamo anche noi, no, l'università eccetera, e il fatto che da loro si organizzassero questi tipi di concerti, anche che avessero proprio gli spazi per farlo, colpisce come cosa. I primi concerti di Nirvana sono stati nelle università e nei college, e come loro anche tanti altri della scena di Seattle. Dunque ci ascoltiamo dall'album Bleach, peraltro proprio la prima traccia che apre l'album, ovvero Blue, 1989. Dunque, Nirvana con Blue, dall'album Bleach 1989. Abbiamo detto un po' di loro, parliamo anche di chi ha avuto un grosso ruolo nella direzione, anche diciamo, che poi loro prendono proprio per questo nuovo album, che è Endino, e li seguirà in tutta la fase di registrazione, e poi l'album, come vi dicevo, uscirà poi a giugno del 1989. Diciamo, sicuramente è stato un album spartiacque, sia per gli eventi che sono avvenuti e anche nel mondo della musica, con i Nirvana che escono. Dunque, l'album inizia ad avere chiaramente una risonanza grossa, però sicuramente non quello che poi magari ci aspettiamo poi con quello che verrà dopo. Come vi dicevo anche solo prima, comunque dopo la pubblicazione di Bleach, comunque i Nirvana al di fuori di Washington non erano così tanto conosciuti, e quindi aprivano i concerti per esempio dei Sonic Youth. Io vi ho messo solo un pezzo, però se ne avete tempo sarebbe figo, no? Se ve lo riascoltate tutto. È chiaramente un Nirvana che vengono molto dalla strada, che vengono dal periodo dei concerti nelle venue improvvisate di Seattle, e non solo, anche di Olympia, di Aberdeen, eccetera. E quindi però poi più avanti, infatti, loro fanno una svolta che avrà un impatto non soltanto su quella che è la loro storia, ma poi di fatto su tutto il movimento grunge, e poi sulla musica anche a livello internazionale, ovvero poi qualche anno dopo tornano in studio e registrano e incidono cosa? L'album Nevermind, di cui abbiamo già parlato. Album che a livello di impatto possiamo definire un po' come è stato, ecco, mi è venuto in mente, insomma, qualche giorno fa mentre preparavo la puntata, un po' come è stato il Black Album per i Metallica. Cioè, parliamo di un album che è stato apprezzatissimo da chi non ancora conosceva il grunge, perché di fatto ha portato il grunge e quelle sonorità lì ad un pubblico un po' più vasto. È un album, diciamo, un po' più facile, proprio soprattutto rispetto magari a Bleach e a ciò che l'ha preceduto. Però è un album che invece, non dico che sia stato odiato, ma sicuramente che ha fatto storcere un po' il naso a chi invece era un sostenitore, sostenitrice della scena grunge e rude, dura e pura. Quindi è stato, su questo aspetto qui, un album sicuramente un po' divisivo, come lo era stato nel caso, per esempio, della carriera dei già citati Metallica, il Black Album, no? Dove ci sono le varie canzoni che sono diventati forse poi gli inni del gruppo della Bay Area, per intenderci, il famoso album tutto nero dove c'è il serpente e, no, la famosa canzone, per esempio, Nothing Else Matters, o Enter Sandman. E niente, anche nel caso qui dei Nirvana troviamo una cosa di questo tipo. In verità, comunque, Nevermind, nonostante abbia delle sonorità un po' diverse, ci sono dei testi che sono di una potenza struggente, sia per il livello di contenuti, ma anche proprio il livello di scrittura, ciò che viene raccontato, sempre questo stato di cui dicevo, proprio di disallineamento, e anche raccontare le esperienze dei componenti del gruppo. Per esempio, c'è un pezzo che, in verità sono tutti pezzi conosciutissimi, quindi c'è poco da fare, però Lithium, per esempio, si parla di religione, difficoltà, no? Di domande di tipo esistenziale. E poi un altro pezzo fantastico, Something in the Way, no? Con questa canzone un po' molto malinconica, che parla della condizione di un senza fissa dimora. Tutte situazioni che in parte sono state vissute anche dagli stessi componenti, quindi per certi versi diventano anche un po' narratori di questa condizione di disadattamento vissuta dalla loro generazione. E anche forse per questo motivo che l'album parla così tanto e ha questo successo, e poi che è arrivato fino ad oggi. Mettiamoci subito un pezzo di Nevermind, che peraltro alcuni pezzi li abbiamo già sentiti, avevamo pure iniziato 3 settimane fa con Smell Like Ten Spirits, questa serie di puntate sul grunge. E allora, visto che l'abbiamo citata e visto che secondo me è davvero potentissima, ci mettiamo Something in the Way, Nevermind 1991. Dunque, Nirvana, Something in the Way, Nevermind 1991. E dunque, come vi dicevo, pezzo che cioè album che divide abbastanza, e che tutta questa divisione, anche l'impatto che poi ha, si ripercuote anche nello stesso gruppo. Cioè gli stessi componenti un po' si sentono un po' a disagio di essersi venduti. E guardate che è una roba che su questo i Nirvana davvero sono stati mega impattati, su questa cosa, il fatto di aver creato un album con sonorità più facili, più morbide, e che poi soprattutto anche un po', anche se avevano creato questa sonorità un po' più morbide, non era pensato a tavolino come una cosa che avesse un successo planetario, che poi che, come poi è diventato, e, diciamo, un po' una bomba che gli è scoppiata tra virgolette tra le mani, e senza rendersene conto è successo tutto questo. E, beh, che dire, Nevermind, davvero, vedere gli impatti di Nevermind sarebbe qui difficilissimo, nel senso, di fatto è un album, no, in cui soprattutto nel genere c'è un prima e un dopo. Porta il grunge e Seattle, la scena di Seattle, all'attenzione di tutto il mondo. Se da un lato le dà un ultimo boost, dall'altro rappresenta anche forse un po' l'inizio della fine, no? Un po' sia per lo stesso gruppo Nirvana, ma anche un po' per tutta quell'ondata. Sono, insomma, gli anni in cui ormai quella ristrutturazione famosa di cui abbiamo tanto parlato ormai è abbastanza superata, e si torna a spendere e espandere, no? Come questo sistema ci ha abbastanza abituato, no? Con cicli di reinvestimento ciclico. Sono gli anni del boom dell'informatica, di Microsoft. Di lì a poco a Seattle si stabilirà anche un'aziendina, no? Di nome Amazon. Ecco. E allora loro, dopo, diciamo, Nevermind, passano degli anni, insomma, in cui questo successo improvviso e tutti i concerti eccetera, e quindi decidono, con l'album successivo In Utero, famosissimo, di fare un passo indietro, e quindi di al posto di seguire la strada tracciata da Nevermind, di tornare, diciamo, un po' alle origini, no? Un po' al suono grezzo, rude che li aveva contraddistinti in precedenza, e proprio del movimento underground del grunge. Diciamo che, ecco, tutto questo riesce più o meno, nel senso che lo stesso Cobain, poi, e anche gli altri componenti del gruppo, e quindi dicevamo Dave Grohl, che in quel periodo era in pianta stabile, ma anche Kristin Novoselic, insomma, non erano così soddisfatti. Strada di fatto che tutti e tre i componenti, diciamo, cominciano a sperimentare altre cose, hanno entrambi, no, condividono un po' questa difficoltà di gestire questo salire a questa ribalta, e purtroppo poi arriviamo anche al 94, quando l'8 aprile del 94 Cobain nel garage della sua casa di Seattle si spara, si suicida, giovanissimo. Muore di fatto un anno dopo che loro hanno pubblicato il loro ultimo album, e potremmo dire che forse è abbastanza rappresentativa della fine di un'era, anche questo suicidio, no? Come è stato anche detto in tanti casi, forse il rock, per come l'avevamo conosciuto, e tutto ciò che è annesso connesso, anche tutta quella ribellione anche attraverso musicale, forse è un po' finita con i colpi sparati da Cobain. Non lo so, sicuramente negli ultimi anni le cose sono andate avanti, c'è stato anche un ritorno di questo tipo di sonorità, però sicuramente poi dagli anni 90 in poi forse la musica, no, che ha incarnato di più lo spirito sia di disadattamento, disagio rispetto all'esistente, sia anche di resistenza, forse di lì in poi è stato il movimento dell'hip hop e del rap. Dunque, sono le 15:47, io mi sono dilungato un po' di più, però chiaramente, essendo stato un po' all'ultimo, non avevo preparato una puntata lunghissima. Io direi che possiamo andare ai saluti, poi io vi lascio con un ultimo pezzo. Ovviamente avevamo parlato di In Utero e non può essere che un pezzo di quest'album. Ci vediamo la prossima settimana, giovedì prossimo, sempre dalle 2:30 alle 3:30 sui 105-250 FM. Io ringrazio anche le persone che ci hanno scritto qua in studio via WhatsApp. Vi ricordo i numeri per scriverci: sono telefono cellulare 346-667-3263. Per questo vi invito a scriverci, non chiamarci, perché abbiamo dei problemi con le chiamate del telefono cellulare, e invece per il fisso, come sempre, 011-249-5669. Dunque, un saluto caloroso, più o meno, visto che già fa ampiamente caldo, a tutte e a tutti. Rimanete sintonizzati sui 105-250, One Station Against the Nation. Nirvana, R-Shapes Box, In Utero, 1993.